apriamola nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 11. Conosciamo bene il passo, è la resurrezione di Lazzaro, è un passo ricolmo di benedizioni per noi, di insegnamenti, solo che quest'oggi, dopo tanto meditare, perché poi il Signore guida, ci soffermeremo sul versetto 35, dando, secondo la scrittura ovviamente, la motivazione di questo versetto. È un versetto il più breve della scrittura: Gesù pianse. È da tanto tempo che, meditando questo passo che mi ha sempre affascinato per le ricchezze che contiene, capire, ho chiesto al Signore molte volte di comprendere la motivazione di questo pianto. Perciò, con l'aiuto del Signore, lo vedremo insieme. Gesù sta svolgendo un cammino che porta i suoi discepoli, ma anche a tutti coloro che gli stanno intorno, di osservare la persona del Signore. E Gesù in qualche modo manifesta, attraverso anche i miracoli, quella che è la sua natura e la sua potenza. Ma in maniera particolare, in questo passo, Gesù mostra appieno quello che lui è. E qui troviamo tante definizioni che egli stesso manifesta. La prima la troviamo nel versetto 4, che poi è il motivo e lo scopo per cui il Signore si accinge a fare tutto quello che poi ha fatto in questo racconto che vediamo. Ma uno degli scopi primari è questo qua. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliol di Dio sia glorificato. Marta e Maria mandano a chiamare Gesù dicendo: Lazzaro sta male, non sta bene. Gesù già conosce ogni cosa e allora dice ai discepoli: bene, questa malattia non è a morte. Quindi malattia e morte sono messi in un pari livello, ma questo è per la gloria di Dio, affinché il figliuolo dell'uomo sia glorificato. Gesù sta dicendo: io e Dio siamo la stessa cosa. Gesù sta dicendo: se Dio è glorificato e io sono glorificato in Dio, io sono la medesima cosa. Lo sta dicendo apertamente, utilizzando questi termini, che sono termini profondi, sono termini che manifestano la deità del Signore. Qui il Signore non si sta nascondendo di nulla. Qui il Signore sta portando a conoscenza dei discepoli quello che Lui è, cioè il Signore della gloria. Bene, e utilizzerà a questo motivo la persona di Lazzaro per lo scopo che lui si è prefissato, che era quello di manifestare il Signore e manifestare lui stesso come il Signore. Il secondo scopo che Gesù si prefigge lo leggiamo al versetto 14 e 15. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui. Secondo scopo che il Signore si prefigge è per noi, è per i suoi figli, è per i discepoli, affinché voi crediate. Bene, il Signore sta svolgendo un percorso che sta portando i discepoli ad una crescita, ad una maturazione sempre più profonda. Gli sta facendo vedere qualcosa di straordinario. Gesù non arriva qui a mani vuote, eh? Il Signore ha fatto dei miracoli eccellenti, straordinari, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ha sanato un uomo cieco, nato cieco, pensate un po'. Non è che arriva come se dicevi: non ti conosciamo. Sì, è vero, ma adesso arriva qualcosa di più profondo, qualcosa di più stabile, e Gesù lo manifesta. Il primo scopo è manifestare la sua gloria, è la gloria di Dio. Il secondo scopo è per i discepoli, per noi, affinché noi crediamo. Ma il Signore non si ferma a questo particolare, va avanti e manifesta ancora di più qualcosa di straordinario. versetto 25 che conosciamo tutti. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà. Vedete come il racconto si sviluppa piano piano e il Signore piano piano manifesta quello che Lui è. Versetto 4, la gloria del Signore, affinché voi crediate che questo è avvenuto, è morto, io lo so che è morto. Adesso io dico un'altra cosa. Io sono il Signore della vita. Non so se è poco o è tanto. Marta riceve questa rivelazione. Io sono la via e la risurrezione. Tutto passa per me. Capiamo? Il Signore sta dicendo a Marta e a noi che Lui è il Signore della vita. Lui ha tutto nelle sue mani, non gli sfugge niente. Tutto questo porta a pensare che Gesù non abbia, tra virgolette, in sé nessuna problematica, nessuna situazione particolare. Eppure si avvicina il momento in cui arriva praticamente lì, nel villaggio. E il versetto 35, che io mi sono sempre cervellato di dire, perché hai pianto? Qual è il motivo per cui ti ha portato a piangere? È contornato dal versetto prima, il 33, e dal versetto successivo, il 38. Il Signore si avvicina al villaggio, Marta manda a chiamare Maria, Maria corre, va dal Signore: Signore, se tu fossi stato qua, e piange. E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere anch'essi, fremé nello spirito, si conturbò e disse: dove l'avete posto? Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche per questi che non morisse? Gesù dunque freme di nuovo in se stesso. È strano, vero? Perché sono stato portato a pensare sempre realmente che Gesù amava Lazzaro, ma è così perché lo dice all'inizio del capitolo 10, che Gesù amava Lazzaro. Quindi questo è reale, però piange, ma piange dopo che si è conturbato. E io ho cercato in qualche modo di potermi medesimare, tra virgolette, in questa situazione qua. Se c'è un funerale e molti piangono con te, in tal senso siamo rincuorati, no? Abbiamo un senso di dire: però vedi, anche gli altri soffrono con me. Ed è uno stato d'anima normale che porta a pensare questo. Stanno piangendo, piangono con me, mi hanno seguito, quindi è una cosa positiva, non vedo un aspetto negativo. Eppure il Signore era conturbato nello spirito. Da questa presenza c'era qualcosa che dava fastidio al Signore, a tal punto da farlo piangere. E non penso che era per il dolore di Lazzaro. Sapeva che sarebbe risorto, avevo dovuto piangere di gioia, no? Sto per fare quello che devo fare, figuriamoci se io piango per Lazzaro, ma io so cosa devo fare. E neanche per quelli che erano intorno. Ma il Signore era rattristato, conturbato da questa situazione così particolare. Ci aiuta a capire la condizione spirituale del Signore altri versetti, perché adesso arriviamo alla motivazione che il Signore mi ha dato di vedere e di capire. Versetto 42, attenzione, qui dice il Signore: io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato. Lo scopo principale che il Signore aveva intrapreso in questa storia e in questo cammino era quello affinché lui fosse visto come il Signore e come il Signore della vita, affinché credessero. Capite? Il Signore qui stava condannando tutti quelli che stavano intorno a lui e il suo spirito era conturbato. Sapete perché? ci ho messo un po' a capirlo, era per l'incredulità. Il Signore era così per l'incredulità, perché l'incredulità, carina grazia, nel confronti di Gesù era un grave peccato, ma era gravissimo. Era l'incredulità che ha spinto il Signore a piangere, capite? Era in uno stato d'animo e spirituale, perché dice che nello spirito lui fremé, due volte, non una. Perché? Questi uomini non credevano. Piangevano perché si usava farlo, non perché realmente amavano Lazzaro. Erano lì per vedere quello che Gesù avrebbe fatto. Perché quando Marta e Maria hanno mandato a chiamare Gesù, io sono sicuro che lì già c'erano tutti quei giudei, tutte quelle persone religiose e non. Quindi sapevano, rimaniamo qua e vediamo quello che succede. Lo aspettavano, anche Gesù lo aspettava, ma non si aspettava tutto quello. Reputo che l'incredulità da parte dei figli di Dio è qualcosa di brutto, perché noi abbiamo posto fede nel Signore, abbiamo posto fede e abbiamo creduto e accettato che Lui salva, che Lui è il Signore della vita, e quindi l'abbiamo afferrato. E poi succede che magari cammin facendo ci manca la base e cadiamo, inciampiamo in questi aspetti e diventiamo increduli, cari nella grazia. Ma davvero, noi non ci dovremmo stupire dell'azione di Dio che il Signore fa nei nostri confronti. Non dobbiamo avere un senso di stupore, ma di gioia e di ringraziamento, perché Dio opera, e opera potentemente, fa cose straordinarie. Io immagino anche i discepoli che si sentono dire dal Signore tutto questo affinché voi crediate, siate fortificati. Da lì a poco il Signore inizia a parlare della sua morte. Inizia a parlare di un momento triste, buio. Sta mettendo dei paletti per rafforzare la fede degli apostoli e di rafforzare la fede di tutti noi, anche 2000 anni dopo. Perché questo racconto ci è rimasto. Ma io oggi ad ognuno di noi, a me stesso, ho detto: ma credi tu questo? Non l'abbiamo letto, ma il Signore lo dice. Perché ha detto così a Marta? Credi tu questo? Marta, non conosci il Signore Gesù, non sai quello che Lui ha fatto? Penso di sì. I farisei non conoscevano la fama del Signore. Il cieco nato, no? Ha dato una grande testimonianza. Tutti gli uomini religiosi della sinagoga sapeva quello che Gesù stava facendo e faceva. Qui Gesù è andato oltre. Qui Gesù è andato oltre. Ha detto al mondo, ha detto ai credenti: io sono il Signore della vita e lo dimostro. A tal punto che ha detto: portatemi al sepolcro. E l'hanno condotto al sepolcro. Togliete la pietra. Lo sapete chi ha detto no? Marta. Capite? Marta ha detto no. Dovevano dire gli altri: no, cosa fai? Attenzione, era passato il quarto giorno, ma il Signore l'ha fatta apposta. Voleva arrivare al quarto giorno. Perché? Perché la decomposizione non era un ostacolo per il Signore, a dimostrazione della potenza di Dio manifestata. Voleva proprio quello. Chi dice no? Marta. E Gesù gli dice: ma io t'ho detto cosa? Sono il Signore della vita. Io cosa ti ho detto prima? Io sono la resurrezione e la vita. Tu mi dici no. Allora il Signore gridò. Ma non gridò perché Dio era sordo. Non gridò perché si usa fare. Io grido affinché questa gente ascolti. Cosa? Che tu mi esaudisci sempre. Che tu mi esaudisci sempre. E se il Signore è colui il quale che oggi è in noi, vive in noi, che cosa abbiamo noi come figli di Dio? tutto. Sapete cosa manca come giusto collegamento? Che la nostra fede sia così ferma, ma così salda, che qualsiasi cosa ci accada, noi rimaniamo fedeli, attaccati al Signore. Non diciamo, ma Signore, no. Il Signore non si aspetta questo da noi. Noi dobbiamo dire, no, non è così. La nostra carne ci porta ad essere così, eh? Ad essere in questo modo, a porci in questa maniera. Non è così. Che bella che è la parola del Signore. Come illumina la nostra vita, come illumina il nostro cammino. Gridò, io so che tu mi esaudisci sempre, dice, ma non lo dico per te o per me, ma lo dico per loro, affinché vedendo credano. Che grande testimonianza. Lazzaro, vieni. E Lazzaro è uscito. Ed è uscito con le sue gambe da solo, era tutto avvolto ancora. Scioglietelo e lasciatelo andare. Tutti stupirono, anche questo. Alcuni dei giudei che erano lì a motivo di questo credettero. Ah, sei giunto al dunque. I figli di Dio, pensate agli apostoli, quale forza hanno ricevuto? Magari nella grazia, questa forza appartiene anche a noi. Perché il Signore dei cieli e della terra, nella persona dello Spirito Santo, è in noi. Non si è nascosto, ma ha manifestato e manifesta ancora oggi quello che Lui è. Che bello. Vediamo come l'incredulità del mondo però davanti anche a delle certezze così straordinarie. Perché qui parliamo di certezze straordinarie, qui non parliamo di una situazione. Molti, mi piace questo perché il Signore ha raggiunto lo scopo, molti credettero. Alcuni di loro andavano a riferire la cosa ai farisei. E i farisei avrebbero dovuto buttarsi con la faccia a terra. I farisei, no? Se noi oggi paradossalmente vediamo una cosa del genere, che fa? Ci nascondiamo? Andiamo a raccontare, guarda, hai visto cosa è successo? No, io rifletterei tanto, come è risorta una persona. Era il quarto giorno che era morto, quindi era impossibile. Gesù l'ha fatto. Tutto il racconto successivo è da leggere con molta attenzione, perché si radunano, il Sinedrio, parlano. Il Signore aveva già preparato ogni cosa. Addirittura si arriva a riflettere, a dire, è bene che uno muoia per il popolo, annunciando così la morte del Signore. Non vi preoccupate, non vi sgomentate, bene il sommo sacerdote di quel tempo, colui che avrebbe dovuto essere la guida sotto l'impulso della legge di Mosè, a dire aspetta, questo è un profeta, attenzione, il Signore cosa dice dei profeti, cioè riflettiamo, no? È bene che uno muoia per il popolo. Che strano atteggiamento. Ciò che noi dobbiamo imparare da questo è invece la giusta posizione che dobbiamo avere come figli di Dio. Non rendiamo vana la potenza della parola di Dio nella nostra vita attraverso la nostra incredulità, ma rendiamola efficace. Efficace davvero, attraverso una forza salda, ma stabile, fratelli. Deve essere stabile. Noi siamo stati fondati su un fondamento straordinario, che è Cristo. E nessuno ce lo può togliere. E nessuno ci può strappare dalla sua mano. Che straordinario esempio di forza, di potenza e anche di grande amore che il Signore ha avuto per tutte le anime. Si è preparato, ha svolto tutto questo compito in questo capitolo in modo straordinario. Ha detto, guardate chi sono, guardate chi sono, osservatemi bene, io sono il Signore della vita. Ed è così oggi anche per ognuno di noi. Noi abbiamo creduto in Gesù che è il Signore della vita, della risurrezione. Anche se muori, anche se tu muori, vivrai, perché l'ho detto io. E te lo dimostro. Questa è una grande dimostrazione di crescita per ognuno di noi e di attaccamento profondo a ciò che è l'opera di Dio nella nostra vita. Il Signore benedica la sua parola. Amen.
Possiamo passare in preghiera e rimanete del tempo.